Buonasera,
Ciao.
buonasera in questo mercoledì 24 aprile. Allora, come la settimana scorsa vi facciamo un breve riepilogo di quello di cui parleremo durante questa puntata. Parleremo di, finalmente, di intelligenza artificiale, visto che non se ne parla tanto ultimamente, no? E quindi vi diremo un po' cosa stiamo facendo qua a QuadraCod con l'intelligenza artificiale per sfruttarla a nostro vantaggio. Mm-hmm. Su richiesta di Eugenie.
Sì, sì.
Ma ne parliamo tra poco. Poi, sempre parlando di quello di cui vi parlerò io, un tema molto tecnico, JSONP, che è un formato di standard di trasmissione di dati, che è molto utile nel passaggio di dati tra server diversi. Invece tu cosa ci parlerai?
Io parlerò quindi di come, da dove iniziare con l'e-commerce, perché oggi, tramite, grazie a una cliente, abbiamo capito che forse bisognava chiarire qualcosa, e anche la gestione dei domini e mail.
Bene.
E buon.
Quindi programma ricco, che cercheremo di... Già siamo partiti in ritardo oggi, quindi cercheremo di stare come al solito stringati. Lo dico sempre, ma non funziona mai. Quindi benvenuti. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati in questa live.
Ciao.
Buonasera, Eugenie.
Buonasera, Riccardo.
Oggi siamo in diretta, abbiamo diversi problemi tecnici oggi.
Sì.
Siamo per l'insegna di diversi... Dopo settimana scorsa...
Ma lascia un po' di sorpresa però per te.
Allora, dopo settimana scorsa, che già ci dobbiamo scusare perché il microfono di Eugenie funzionava male, e speriamo che non succeda anche oggi.
C'è l'anima canterina che è partita.
Ho un eco fastidioso che non... Che insomma,
non l'autotune, dovremmo provare.
Questa volta mettiamo l'autotune. E quindi speriamo che non si... Abbiamo provato a fare una registrazione per essere sicuri. Speriamo che non si ripeta la stessa cosa. Oggi abbiamo due nuovi problemi tecnici, dopo averne risolto uno, si spera. Uno è questa telecamera, la mia telecamera, che come vedete...
è Barbara D'Urso.
Sono Barbara D'Ursato, quindi non useremo, penso, questa telecamera oggi. Useremo solo quella di Eugenie, che è molto più bella. E,
la telecamera.
È tutto più bello. E quella totale, almeno ci vedete normalmente. L'altro problema tecnico è che, come forse qualcuno di voi sarà accorto, non siamo in live oggi su Facebook, perché Facebook ha deciso da oggi pomeriggio che la nostra pagina è troppo giovane e che quindi non possiamo trasmettere ancora in live. Peccato che la pagina di QuadraCod ha anni alle spalle, però...
Più 15 episodi,
più tante altre, più 6 ore di live il mese scorso con e-commerce lab, quindi... Però oggi penso per un problema tecnico
così,
che ha deciso che non possiamo trasmettere in live. Quindi, per chi ci segue in diretta, siamo in diretta in questo momento su YouTube e su Twitch soltanto. E quindi seguiteci da lì, abbiate pazienza.
Dove si può.
Invece che per chi ci segue sul podcast o registrati, non cambia niente, perché poi questo video lo caricheremo naturalmente anche su Facebook, se Facebook ce lo permette,
magari sarà censurato per qualche motivo.
Se ci permette di mettere video, almeno sarà caricato lì poco dopo la conclusione della diretta.
Ah, forse si vendica dei messaggi di Messenger che ci lamentavamo la settimana scorsa.
Ah sì, una rappresaglia, potrebbe essere una rappresaglia. Allora, partiamo subito, come dicevo, lasciamo questa telecamera che è abbastanza netta, quindi, e parliamo di intelligenza artificiale. Allora, diciamo, se ne parla fin troppo forse ultimamente, comunque adesso abbiamo iniziato anche noi a sperimentare qualche aspetto dell'intelligenza artificiale generativa, perché è quello di cui si parla tanto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno più o meno,
sì.
Perché... Come qualcuno di voi saprà, l'intelligenza artificiale esiste da tanto, dagli anni 50.
56. Fai nelle termini usato, non che esiste, cioè si è chiamata così dal 56.
Beh, se ne parla, diciamo, dagli anni 50. L'intelligenza artificiale generativa, quella di ChatGPT, quella di...
Il deep learning.
Che fa parte del deep learning. Quella di... cos'è che ti stavo consigliando prima? Midjourney, per la generazione di immagini da zero, create, inventate dal computer, quella di Stable Diffusion, quella di Firefly di Adobe.
Focus anche.
Quella di Claude, che adesso ancora non si può utilizzare.
E non
Jean-Claude. Il bellissimo Jean-Claude. Insomma, tutte queste forme di intelligenza artificiale generativa stanno facendo molto scalpore, appunto. Noi abbiamo, in questo periodo, abbiamo iniziato a sperimentare con le API di OpenAI, l'azienda che produce ChatGPT, la possibilità di creare assistenti personalizzati. Per un progetto che adesso è ancora agli esordi, stiamo sperimentando, appunto, abbiamo creato un assistente basato su ChatGPT, sperimentale, appunto, che fa determinati compiti specifici. E poi lo stiamo cercando, stiamo anche riuscendo a pilotarlo tramite API, quindi diciamo non parlandogli direttamente, no. Cioè non in versione chat come siamo tutti abituati a fare con ChatGPT normale, ma dandogli dei comandi ben precisi. Poi si può sfruttare questo assistente in vari modi, cioè comunque conversando con lui in base ai dati che gli abbiamo mandato prima elettronicamente, diciamo programmaticamente, sì. In modo simile, e il modo simile a quello che fanno i chatbot delle aziende. Ad esempio, se voi vi collegate, lo odiamo tutti questa cosa, no? Ci colleghiamo a un gestore di luce e gas, sì. Invece che scriverci sul sito
le
con
le poste, soprattutto,
o le poste anche, sì, perché invece che scrivere ad un essere umano sul sito, troviamo un computer che ci risponde. In molti casi è basato su ChatGPT, ma è un assistente brandizzato, diciamo.
Sì, sì, sì.
Non possiamo chiedergli che tempo farà domani, ma
no.
Perché lui probabilmente ci dirà: mi puoi chiedere solo cose relative.
Sì, è limitato, sì, è limitato al suo allenamento.
O cose in base, magari puoi chiedere sul tuo contratto, sull'offerta in corso, eccetera. Comunque è tutto molto interessante lo sviluppo che stiamo portando avanti. E una cosa, ecco, dal punto di vista, parlando di soldi, perché poi è quello che interessa sempre.
Sì.
Una cosa che abbiamo tra l'altro scoperto di recente, che non avevamo capito noi stessi, è che ChatGPT, come sapete, la versione base è gratis, poi c'è la versione a pagamento, che è ChatGPT 4, che costa $20 al mese, ma per utilizzarlo programmaticamente, quindi in questo modo, cioè pilotarlo e creare degli assistenti personalizzati con cui che possiamo far dialogare con i nostri applicativi,
sì.
È un altro tipo di pagamento, cioè va a consumo in quel caso, a chiamate naturalmente, ha senso in effetti, quindi non c'è un prezzo flat al mese. Voi consumate parlando e interloquendo con il vostro assistente personale o i vostri assistenti personali,
sì.
E pagate alla fine del mese in base a quanto l'avete utilizzato o in base a quanto l'hanno utilizzato i vostri utenti, cioè gli utenti del vostro applicativo che interagisce con questo. Quindi adesso questo progetto è appena partito,
sì, sì.
Ci stiamo lavorando, se tutto va bene più avanti vi daremo aggiornamenti in merito.
Sì, oggi già mi sgridava perché chiedevo di fare troppe immagini, quindi
ah,
mi
sì,
ha dato
sì.
La punizione, poi ti devi ricollegare, devi poi riprovarci dopo tot ore, però nel frattempo ti lascio chattare con ChatGPT 3.5 credo.
4, perché 4, adesso abbiamo preso anche l'abbonamento a 4. E infatti io te l'ho detto subito.
No, il 4 è per fare quello che vuoi, però quando arrivi a un limite di richieste, come mi è successo oggi, di immagine, ti dice no, adesso puoi usare solo quella versione gratuita, diciamo è quello, e quindi fino alle 3.40 non potevo usare, adesso...
Fino adesso quando chiudiamo puoi
Sì, posso scatenarmi.
No. Bene, questo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, poi a te. Invece.
Allora, invece, tornando alle vecchie...
Usiamo questa telecamera che questa funziona ancora.
In pratica oggi abbiamo parlato con una cliente che deve partire con un e-commerce. Ovviamente qualche volta quando fai questo lavoro ti dimentichi un po' che non tutti abbiano un'esperienza, diciamo, da esperti in questa materia. E quindi mi ha fatto diverse domande e mi sono detta ok, oggi allora facciamo un po' di reminding di quello che si deve fare quando si pensa già principalmente di aprire anche un sito semplicemente. Allora la prima cosa che si deve fare è capire già come quale marchio darai al tuo sito, quale titolo, quale logo, qualsiasi cosa che possa rappresentare. Quindi inizi da questo, poi dal nome, diciamo, del sito a cui penserai, potrai iniziare a pensare a comprare il dominio. Il dominio ovviamente si può comprare ovunque, nel senso c'è Aruba, Register era una cosa che faceva più, che era più di lusso ai tempi. Cosa c'è ancora? OVH, e ancora tanti altri servizi. Per vedere invece se il sito, se l'indirizzo è libero, bisogna quindi usare questi siti, andare per esempio su Aruba, mettere l'indirizzo che si pensa di registrare, sempre basato sul nome del sito web che si farà. Se non è libero, bisogna anche provare, fare delle prove, per esempio si fa il nome negozio shop.it o nome negozio store.it o nome negozio se abbigliamento fashion.it, trovare delle parole che possano un po' essere diverse da quelle solite a cui si pensa. In questo caso è un po' banale, perché in realtà fashion store e shop ci pensiamo tutti, però è solo un'indicazione. Quindi prima si fa questa cosa, poi una volta che abbiamo l'indirizzo lo registriamo e lì abbiamo il nostro spazio dove mettere il sito. Però bisogna capire anche prima di comprare questo indirizzo, indirizzo e l'hosting, poi che l'hosting magari lo spieghi tu. Bisogna vedere se c'è bisogno di un database, se è un sito statico o se ci sono altre cose da registrare, che di solito l'esperto dei server e registrazioni è lui più di me. Quindi per l'hosting poi come...
Allora, l'hosting, sì, sono due aspetti completamente separati, anche se sono poi collegati tra di loro. Perché il dominio è il nostro indirizzo di casa, no? Quindi l'indirizzo che permette di accedere sì, ad un sito web, ma può essere anche ad altri servizi.
Sì.
Tipicamente noi cerchiamo www. Quello che abbiamo scelto. Poi questo indirizzo porta alla casa effettiva, che è l'hosting, in questo caso, per fare una metafora. L'hosting può essere venduto insieme al dominio o separatamente. Ad esempio, di solito, se si compra un hosting economico, in omaggio con l'hosting c'è il dominio, o viceversa, dipende dai punti di vista. Una volta, mi ricordo, le prime volte che registravo anch'io io stesso dei domini, li compravo su Aruba ai tempi. E Aruba in un prezzo unico ci dava il dominio collegato più o meno indissolubilmente all'hosting che offrivano anche loro.
Sì, è per questo che molti si confondono in realtà tra hosting e dominio, perché in effetti, essendo insieme, uno non ci fa più caso. Invece adesso
spesso anche lo stesso Aruba, ad esempio, è possibile comprare solo il dominio.
Sì.
Non so se si può comprare solo l'hosting per la parte, diciamo, la versione economica. È possibile comprare un server dedicato, ma quello è un altro tipo di servizio. È possibile comunque comprare sicuramente solo il dominio e mettere l'hosting da un'altra parte. Noi abbiamo diversi clienti che hanno acquistato prima il proprio dominio e anche il proprio hosting, e quindi abbiamo poi costruito il tutto sul loro spazio e sul loro dominio. Sì. Ci hanno dato soltanto l'accesso per potervi operare. Altri che avevano comprato magari solo il dominio e ci hanno chiesto di ospitare noi i loro servizi web, o anche una via di mezzo, sotto dominio potrebbe esserci www.il sito e c'è il sito web, e shop.lo stesso dominio, sì, che ospita l'e-commerce, e potrebbero anche essere su due hosting diversi.
Sì, su due cose diverse, secondo anche l'occupazione degli spazi occupati, perché sì, il sito in sé statico magari non occupa tanto spazio, quindi va bene economicissimo. Invece magari per un negozio online di libri, come abbiamo visto, invece possono esserci tipo 80.000 prodotti, e lì a questo punto per l'e-commerce bisogna avere un server un po' più carrozzato, e quindi a questo punto usi una, diciamo...
Sì, anche la tecnologia diversa, magari potrebbero esserci da una parte un sito statico, dall'altra sì, parte un sito che richiede della interattività, un database, tecnologie diverse, magari non per forza il server classico che è Apache o Apache, dice qualcuno, o Nginx, perché...
A chi vuole un blog, perché spesso uno apre il sito, si prende per esempio l'indirizzo, l'hosting di base, e poi non ha il database per metterci WordPress, per esempio, e quindi ti ritrovi a fare un sito manuale, tutto manuale, diventa un po' complicato in effetti. Quindi meglio di solito avere, spendere qualcosina in più e avere comunque la possibilità di avere un database. Poi da questo, spesso con diciamo i domini c'è sempre un indirizzo mail minimo, no? Giusto, più o meno?
Sì, uno o più indirizzi mail. Di solito insieme con il dominio viene regalato almeno un indirizzo mail.
Sì, che su quelli servizi che usiamo noi, che proponiamo noi, c'è sempre questa possibilità. Poi ovviamente si comprano poi dei pacchetti per avere diverse mail. Però si può anche fare in questo caso, invece, se non vogliamo avere diverse mail ma con dei redirect specifici di Gmail, di alias.
Sì, si possono, solitamente si può avere un numero anche infinito, quasi, magari 1000, fino a 1000 alias. Quindi voi create, ci chiedete di creare info@nomedelvostrosito.com, che in realtà non è una casella vera, ma reindirizza alla vostra casella Gmail, ad esempio. Sì. Questo vi permette di creare, ad esempio, i biglietti da visita, carta intestata, mettere sul sito l'indirizzo mail con un aspetto professionale, quindi non @libero.it, sì, @alice.it, tutti quei indirizzi di mail gratuiti che usiamo tutti normalmente nella nostra vita privata, però è brutto vederlo sul sito. È brutto anche vederlo, devo dire, spesso sui furgoni, che c'è magari, sì, il nome dell'azienda, c'è il sito internet col proprio dominio e poi c'è l'indirizzo mail, @libero.it, che io dico,
sì, o magari gmail.com, ma con un nome improbabile che non somiglia al sito anche.
Sì, 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 sì. Piccolo puffo 68, è brutto, no?
Sì, vedere, sì, non, no, è vero, è vero.
E quindi, sì, solitamente, allora, o gli alias, che però hanno la bellezza che voi non dovete fare niente, cioè continuate a utilizzare la vostra casella mail e vi arrivano le mail di chi ha scritto a info@costruzionitizio.com.
Sì.
E la cosa un po' brutta è che poi quando voi rispondete dalla vostra mail al chi vi ha scritto inizialmente vede il vostro indirizzo mail vero.
Però può essere un problema. Può sistemare un po' il problema, per esempio, con la cliente di oggi che ha già fatto una mail Gmail in precedenza. Ovviamente poi adesso si farà il sito col suo dominio che sarà ufficiale, ci sarà l'info per i clienti, però effettivamente magari questa cliente non avrà la cosa di fare reindirizzare, diciamo, le mail del sito sul suo indirizzo mail, e quindi è una cosa a cui bisogna sempre pensare. Non è la prima volta che succede, per questo che mi sta venendo in mente adesso e che ne parliamo, perché sono già 2 o 3 occasioni in cui qualcuno mi fa ma devo comprare, cosa faccio, cosa non faccio. Ok, per non complicarci la vita andiamo a collegare insieme tutte queste cose per farle funzionare.
Sì, noi cerchiamo sempre di fare le cose in modo meno impattante possibile, sì, poi per il cliente, perché chiaramente sappiamo che tutti oggi abbiamo un indirizzo mail che usiamo tutti i giorni. Quando si pensa di aprire un'attività, oppure se è già un'attività,
sì,
che non è ancora su internet, non ha ancora un volto su internet, probabilmente state già utilizzando l'indirizzo mail che avevate prima per praticità, per questa attività. E quindi cerchiamo sempre di consigliarvi di utilizzare appunto strumenti poi che vi danno un aspetto professionale sul web,
sì,
ma senza dover sconvolgere tutto. Poi c'è invece chi al contrario dice no, benissimo, apriamo nuove caselle, perché così dividiamo completamente la mia parte privata dal mio aspetto professionale,
sì,
quindi allora a quel punto noi andiamo a aprire tutto nuovo. Però appunto per dire che cerchiamo sempre di accompagnarvi in un passaggio il più possibile tranquillo in questo senso.
Poi un'altra cosa per finire, diciamo, il giro di boa su e-commerce, diciamo gli inizi, i primi passi nell'e-commerce, per la grafica. Allora, per la grafica di un sito può farlo ovviamente l'azienda che è stata incaricata a fare l'e-commerce. Può farla anche un'altra persona che struttura il sito ovviamente e manda le sue bozze. Può essere usato anche un tema di riferimento, anche se poi, come dicevo, ultimamente lo sconsiglio un po' per il passaggio dei blocchi. Secondo me in questo momento è più furbo iniziare da un tema magari custom che si può fare, nel senso non è una cosa impossibile. E quindi ci sono diverse strade, in effetti non per forza può essere l'azienda a fare la grafica, potete anche proporre la vostra. Ovviamente l'azienda ha il ruolo di verificare se la grafica abbia un senso, perché la grafica non può essere solo bella, ma deve essere anche funzionale. Quindi c'è bisogno di rispettare anche molto chi fa il nostro lavoro. Quando riceviamo delle bozze, non è che possiamo, diciamo, che diciamo il nostro parere su è bello e brutto, ma daremo il nostro parere su funziona o meno. Questo perché effettivamente noi non... se piace uno stile, piace uno stile, non importa. Poi possiamo dire, guarda, su questo argomento io seguirei la moda di questo momento, però se tu hai questa idea in mente va bene lo stesso. A questo punto si sviluppa un po' una strategia per vedere un pochettino struttura per il SEO, struttura per l'utilizzo del sito, e da lì poi si lavora insieme o si lascia totalmente libero campo all'azienda che creerà il sito e-commerce.
Sì, poi anche la stessa grafica può andare bene per un progetto, ma non bene per un altro. Quindi sì, per un e-commerce ha bisogno di una certa impaginazione. Questa infatti è la ragione per cui negli ultimi anni consigliamo molto per chi vuole fare un sito sia corporate che e-commerce di cercare di separare, magari fare proprio due siti diversi.
Sì, magari.
Con una grafica, anzi senza magari, sicuramente con una linea grafica omogenea, quindi non che sembrano di due aziende diverse. Sì. Però in tanti hanno seguito quel percorso, ha senso, perché poi l'e-commerce ha le sue sezioni classiche, no? Il carrello, eccetera, che magari non hanno neanche senso di essere presenti sul sito corporate, che deve dare un messaggio diverso. E quindi, appunto, questo è il classico esempio in cui magari il logo è lo stesso, i colori sono gli stessi, ma un'impaginazione va bene per il sito corporate e un'altra impaginazione va bene per il sito e-commerce.
Sì, poi di solito va bene comunque guardare la concorrenza, perché così almeno vedi cosa si fa adesso.
Sì, magari comunque, copiare qualche volta va bene, cioè vediamo un po' cosa hanno fatto gli altri.
Copiare sanamente, sì.
Cioè
sì.
Se tutti fanno in un certo modo, magari, o siete dei geni assoluti che state inventando un nuovo formato per comunicare con il vostro pubblico, oppure ha senso che tutti abbiano fatto in un certo modo, quindi la personalizzazione ci sta, ma nell'ambito del essere comprensibile anche poi per chi vi visita.
Poi dipende anche il livello, ovviamente, ci sono delle aziende, diciamo, grandi che magari non hanno il tempo di seguire ovviamente gli aspetti grafici, quindi ovviamente lì è l'azienda che crea tutto il design, tutto l'UX, come si dice, e tutti i processi successivi. Poi ci sono invece le aziende medie più piccole che a questo punto hanno magari anche, sono del campo, perché può essere un'agenzia di marketing, per esempio, che comunque ha già delle persone a bordo che fanno design, e quindi a questo punto va a chiedere all'azienda invece più tecnica di andare a fare un e-commerce o una cosa del genere, quindi si collabora insieme senza dire no, faccio io, perché effettivamente ha l'aspetto marketing che magari io ce l'ho ma meno di loro, perché loro magari fanno solo questo. Quindi è importante anche collaborare ogni tanto, o secondo il caso si cambia metodologia. In
ci sono discorsi che abbiamo fatto molto spesso con i clienti, sì, qua magari in questa stanza e li ripetiamo sempre, perché ci siamo accorti che magari delle cose che diamo per scontato
non lo sono,
non lo sono affatto, ma è giusto così effettivamente, perché noi quando diciamo allora bisogna registrare il dominio, spesso i clienti sono un po' persi, perché hanno ragione a essere
persi.
Poi
la mail, poi oddio.
Poi la mail, ecco, non ci pensa nessuno a dire la mail, ma bisogna aprire una mail. Sì, non è che è obbligatorio, però sarebbe
consigliabile. Poi come chiudere un sito, anzi, chiudere un sito che ha una mail collegata, vuol dire che se tu abbandoni l'indirizzo, abbandoni la mail in realtà, quindi devi salvare le tue mail prima di chiudere, di lasciar perdere tutto.
Ho avuto dei clienti che hanno chiuso l'attività, hanno chiuso il sito, e poi per 2 anni abbiamo aspettato di chiudere il dominio, perché anche tanto per l'abitudine, perché questo cliente aveva iniziato a usare quella mail, quella casella, e si trova anche bene. Quindi da un anno all'altro, adesso la chiudiamo la casella, no, rinnoviamo di nuovo il dominio ancora per un anno, perché Effettivamente cambiare un indirizzo mail usato per tanti anni non è tanto facile, cioè, no, l'abitudine conta.
Poi si può fare però di nuovo una specie di redirect, però se muore la mail.
Sì, però se fai scadere il dominio, poi quella mail lì non esiste più, anzi potrebbe registrarselo qualcun altro, quel sì. dominio, e aprire una casella mail uguale e iniziare a ricevere la vostra posta, che è una cosa sì, che è anche abbastanza paurosa, diciamo, che possa succedere. Quindi è importante appunto quando scambia, ma questo per qualsiasi indirizzo mail, fare un processo progressivo, cioè iniziare a avvertire tutti, guarda che tra un anno, no, meglio non dire tra un anno, perché sennò dice sì, poi me lo segno e beh, non segna niente. Il prossimo mese non userò più questa casella, segnati quest'altra.
Sì, questo è anche vero.
Un po' come quando si cambia IBAN. Io mi ricordo quando abbiamo cambiato noi ragione sociale, abbiamo cambiato IBAN, è stato un macello perché i clienti hanno continuato a saldare le fatture per 2 anni sul vecchio IBAN. Non è stato facile convincerli.
Sì, perché alla fine comunque il web simula anche la realtà, come quando traslochi da un appartamento devi fare comunque il cambiamento, cioè il cambio di residenza anche per le poste, per tutto, perché poi la persona si riceve tutto quello che arrivavate prima.
Sì, anche traslocare. Ti ricordi quando abbiamo traslocato, abbiamo cambiato sede?
Sì, sì, sì.
E avevo provato a fare il redirect di Poste Italiane, ma allora questo... avevo pagato il servizio e non ha mai funzionato, del reindirizzamento della posta in arrivo. Poi da Torino a Torino, quindi sì, non sì. neanche
però che... almeno lo puoi fare, invece sul web è diverso, non è che ti paghi il servizio, non so, di reindirizzamento, non penso.
No, perché il dominio quando scade non esiste più, quindi qualsiasi Mario Rossi potrebbe registrare dopo un po' di tempo che è scaduto quello stesso dominio, aprire di nuovo quella info@miodominio.com e usare la casella che usavamo noi, cioè, del resto è come una casa, sì. Poi effettivamente.
La mail, vedi, alla fine facciamo tutto un speech sulla mail.
C'è la cosa più noiosa del mondo, le caselle, parliamo solo di
No, però la mail è importante, anche come la mail, da lì si passa tutto, quindi anche quando uno si fa rubare l'account Facebook, spesso è colpa della mail, perché spesso le password sono tutte identiche da qualsiasi servizio e sono molto facili da bucare. E quindi anche lì la mail bisogna veramente usare delle password non da ridere. Io spesso vedo i clienti che hanno delle password che già li vedo, so già qual è, nel senso, e quindi mi dico oddio, perché poi se tu non fai il doppio fattori con il numero di telefono, cioè hai perso tutto subito, cioè...
Sì, sì, se non fai recupero con non hai impostato un indirizzo mail e o un numero di telefono per
sì,
recupero,
sì, sì, è un disastro.
Rischi che ti fregano l'account e che non puoi tu stesso paradossalmente recuperarlo.
Sì, sì, sì.
Ok, abbiamo finito finito, ce ne sarebbe ancora
sì,
fare altre 10 puntate su gli aspetti collegati a un sito internet e i servizi web. Vi parlo di questa cosa che è un po' noiosa secondo me, però io l'ho trovata molto interessante. Allora, c'è un problema tecnico, spiccatamente tecnico, che è il fatto che da diversi anni i browser hanno implementato diverse procedure di sicurezza che impediscono, o almeno impediscono no, limitano al massimo la possibilità che ci siano truffe, eccetera. Una di queste è il fatto che una qualsiasi pagina web non può caricare dati dall'esterno in generale, adesso detta così è un po' larga, nel senso non può eseguire degli script che sono ospitati su altri domini, per tornare al discorso dei domini. Perché? E questo perché? Perché il dominio esterno da cui andiamo a chiamare questa funzione potrebbe non essere così affidabile, quindi potrebbe poi cambiare questa funzione e avere un impatto sul nostro sito, perché non è sotto il nostro controllo. Invece il browser dà per scontato che tutto quello che si trova sotto il nostro dominio è sotto il nostro dominio, nel senso reale del sì, termine. E quindi questo è un problema, è una limitazione per fare tante cose, perché se io devo chiamare un servizio esterno, appunto, ad esempio per l'API, che si trova su un altro dominio, non posso farlo. Come posso risolverlo? Devo far fare al mio server, cioè il server che sta dietro al mio, che fa girare il mio sito, far fare a lui la chiamata, prendere i dati, quindi farli suoi praticamente, okay. E poi gestirli e eseguire le funzioni che voglio fare. ma c'è un escamotage. Ho scoperto, forse avrei dovuto già saperlo, però l'informatica è così grande che non si può sapere tutto. C'è un formato di dati, si chiama JSONP, che è un derivato del JSON. Il JSON è un formato strano.
Non una persona.
Non è JSON, sì, è JSON. Ancora non ho ancora il testo bello da far vedere in sovraimpressione. Rimandiamo ancora. Anzi, potremmo avere altri problemi tecnici, quindi oggi è meglio non toccare.
Sì, meglio non
JSON, J-S-O-N, è un formato appunto stranoto di scambio di dati, come l'XML. Forse l'XML è un po' più noto ultimamente perché viene usato per le fatture elettroniche.
Sì, ma poi viene usato anche normalmente negli uffici, vedo. Una cosa abbastanza standard.
Ah sì, ma forse perché è legato a quello, il fatto che... Comunque, diciamo, come l'XML si dice, è un po' più conciso, un po' più compatto come formato. E questo, ok. JSONP è un sottoformato del JSON ed ha una, potremmo dire, una deroga, nel senso che un sito internet può caricare dati in JSON che possono anche contenere una funzione che viene eseguita collegata a quei dati. Adesso lo dico malissimo perché poi chi è interessato può andarsela a vedere. E quei dati possono appunto provenire da un'altra fonte,
okay.
Ma possono provenire solo, e questa è una cosa particolarmente tecnica, con una chiamata GET, cioè io vado a prendere dei dati, non POST ad esempio, che è quella in cui vado a trasmettere dei dati. Questo risolve un sacco di problemi, perché sembra niente, però se io ho due servizi web che devono comunicare, e semplicemente devono comunicare nel senso che un servizio deve chiamare un altro per chiedergli dei dati, magari le previsioni del tempo, per dire una cosa del genere, senza questa deroga appunto, io dovrei far fare al mio server appunto la chiamata, poi caricarla, poi trasformarla in un mio script e mostrarlo poi all'utente finale. In questo modo posso farlo fare direttamente al browser dell'utente, quindi io mi collego al primo servizio web sotto il cofano, diciamo, il mio browser fa direttamente la chiamata al secondo servizio web, okay, che in questo formato gli permette di prendere i dati e presentarli direttamente a video. E ripeto, una cosa estremamente per gli addetti ai lavori, però è una cosa che stranamente ho scoperto adesso, perché cercando di lavorare il meno possibile, no? Cercando di non fare questa cosa della trasformazione da server a server, ho scoperto questa cosa ed è molto comoda, perché quando abbiamo appunto due servizi web che devono comunicare, se non dobbiamo fare altre cose strane, così è risolto.
No,
e tanto facciamo fare è poco carino verso l'utente finale, perché facciamo fare un lavoro di più al suo browser, cioè al browser di tutti gli utenti che si collegano al primo servizio, che vanno a chiamare il secondo, invece che al nostro server, che ogni volta dovrebbe fare lui il fattorino. E questo è JSONP, quindi per chi è interessato segnatevelo. Non mi dire che abbiamo finito. Vabbè, sì, abbiamo finito. Perché
anzi, siamo dilungati anche sulle mail e tutto, che non volevo parlarne così tanto, però in realtà è molto importante.
Tra le tematiche abbiamo già finito. Allora, domani è vacanza, quindi buon 25 aprile a tutti. Per domani, buon 25 aprile anche a noi, che riposiamo. E, invece, il prossimo mercoledì non ci siamo, sarà il primo maggio. Quindi allora, niente da fare.
Quindi
adesso non ci avevamo pensato a questa cosa. A quando siamo appuntamento la prossima volta? Giovedì, eccezionalmente, giovedì 2
o martedì 30.
Decidiamo
martedì
adesso.
Martedì 30.
Ah, sì, anticipiamo, sì, invece che
martedì,
ok.
Martedì 30.
Allora, l'abbiamo deciso adesso
sul momento.
Questa decisione del consiglio di amministrazione dice che ci rivediamo quindi non mercoledì prossimo, che è il primo maggio, ma martedì prossimo 30 aprile, sempre alle 16.
Beh,
comunque
sì, certo.
Quindi grazie a tutti, come sempre, a chi ci ha seguiti, e buona serata e buon ponte per chi fa il ponte,
e buon cambio telecamera anche.
E buon cambio telecamera, ci vedremo meglio martedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.